brevemente anche per poter diciamo discutere. Io volevo innanzitutto ringraziare, perché è un grande piacere poterne parlare con voi e sentire le osservazioni di Isabella e Lorenzo, che sanno la stima e l'attenzione che ho per il loro lavoro. Quello che mi premeva dire è potrebbe essere un dettaglio, diciamo, no? Che però se per me è molto importante, cioè relativo a questa serata. Quando ne abbiamo cominciato a parlare con Piero, io gli ho detto, dico, ma perché non proviamo a fare un'occasione diversa nella quale non mettiamo insieme il punto di vista di persone come siamo io, Lorenzo e Isabella, che con l'ovvia diversità della natura umana condividiamo una certa visione. Proviamo a chiamare anche qualcuno che la pensa diversamente. E lui mi ha detto, vabbè, perché no? Vediamo uno. E ho cominciato a pensare, dico, no, quello no. No, questo. Allora, ho trovato solo il nome di un prete che non sta più a Roma, sta a Trieste, e mi sarebbe risultato difficile dirgli. Per il resto c'era una impossibilità di comunicazione, un'impossibilità personale, cioè io non ci sarei venuto. Non ci sarei venuto pur avendo io avvertito questo bisogno, questo desiderio, ma questo desiderio non si può realizzare se non con una persona che tu avverti come una persona onesta, sincera, in buona fede, che la pensa diversamente da te. Io non avverto sincerità e buona fede, non la avverto, se non in questo prete che sta a Trieste, non sta più a Roma da anni, non ho trovato con chi sostituirlo, ogni tanto lo chiamo perché dico, senti, non posso parlare solo con quelli che la... Ma allora perché dico questo? Perché l'apparato propagandistico che ha consentito la costruzione di un meccanismo ideologico di repulsa della realtà è un meccanismo che unisce destra, sinistra e pensiero religioso cristiano. Questi tre pensieri si sono saldati in una macchina di capovolgimento dei fatti che ha impedito la percezione del fatto medesimo. E in questo è stata fondamentale, più che l'opera dell'estrema destra, l'indisponibilità a vedere che il riassunto di quello che dice l'estrema sinistra si trova sulle pagine di Forza Nuova, sulle pagine di Casa Pound. Ma è possibile una cosa del genere? È possibile che un racconto di cristianità, cioè di pensiero religioso cristiano, finisca con l'essere così disincarnato da parlarci di, sempre della difesa della sofferenza dei cristiani e gli altri non soffrono? Ma è possibile parlare solo delle vostre sofferenze? Io posso capire che uno parli delle sue sofferenze. Cioè, posso capire che un cristiano d'Oriente, un siriano cristiano, dica quanto soffro io, ma che i nostri giornali di orientamento cristiano scrivano sempre quanto soffrono le comunità cristiane, ma gli altri stanno bene. Ma allora questo cristianesimo che cos'è? Come può finire a essere così disincarnato se non vede la sofferenza anche dell'altro? E la sinistra che cos'è? Cioè, tutto questo è finito con l'essere parte di un meccanismo antagonista in cui l'ISIS e l'imperialismo americano hanno finito per essere le due gambe dello stesso meccanismo. Questa è una follia. Questo è un racconto che non può stare in piedi da nessuna parte, uno lo voglia provartene, è una cosa... Però ci sono riusciti. Allora noi dobbiamo interrogarci, secondo me, sulla enormità della nostra corresponsabilità. È una corresponsabilità quella che noi abbiamo nell'aver consentito, senza alzare la voce, senza rispondere, senza dire no, io domani mattina mi licenzio se l'azienda dove lavoro manda in onda in prima serata l'intervista con Assad. Ecco, noi abbiamo consentito tutto questo. E allora dobbiamo capire i meccanismi che ci hanno reso lentamente, inconsapevolmente, succubi di un'operazione che oggi arriva a manifestarsi esplicitamente in termini globali con un elementare processo di fondamentalismo identitarista. Io sono italiano e voglio stare da solo con gli italiani perché gli altri qua non ci voglio. Questo è un fenomeno che sta prendendo tutto il mondo. E allora noi dobbiamo capire anche chi governa, chi apre e chiude i rubinetti. Abbiamo provato a pensare che cosa significherebbe se saltasse l'Egitto? 100 milioni di persone? La Siria sono 20 milioni, no? L'Egitto sono 5 Sirie. Se salta l'Egitto, che cosa succede? Allora, si può parlare dell'Egitto, faccio questa brevissima, in termini di copertura della ferocia di questo regime, cioè in termini, ma se ne può parlare anche nella non consapevolezza dei rischi che un'esplosione di che coinvolge 100 milioni di persone. Ecco, allora io dico questa osservazione perché voglio dire, non sono stato capace, ragionando con un amico, di poter risolvere con me stesso il problema, ma sulla politica italiana, sui 5 Stelle, sul PD, sulla destra, ma ne trovo 10 di persone che la pensano. Sulla Siria sono riuscito a trovare solo questo amico che è stato trasferito. Non ne ho trovato un altro. Credo che sia una cosa molto grave.